Every Friday.
La strana coppia. Al cinema si va in due.
Oh, tu sarai te strano. Buongiorno. Ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Ben, buongiorno Dylan, buongiorno radioascoltatori.
Ecco, ecco Carlo Pellegrini, come stai? Stai bene? Sì, stai bene.
Bene, 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 bene. Quando c'è il sole io sono meteoropatico, quindi sto benissimo.
Ah, pensa a te. David Lynch forse no, forse il Grigioli,
forse il Lynch purtroppo non è più tra noi, quindi so. Evidentemente non sta benissimo.
Lo so. Allora dopo mi direi due cose, naturalmente, come avrei sentito, perché te sei uno dei quattro ascoltatori del mio programma, così dici, perché poi sono tutti millantano, ma poi
non erano 4 milioni, Benedetto. Ah, sono 4.
Oggi ho c'era qualcosa che non tornava. No, sono tanti, li ringrazio soprattutto per aspettare questo momento che per evolversi mentalmente e informarsi su ciò che avviene. Allora, prima di parlare di Lynch e tutte queste cose, poi io devo dirti due cose su Emilia Perez. Io vorrei cominciare da questo ritorno dei mostri.
Il ritorno, scusa?
Dei mostri. Ho perso un pezzo. Dei mostri.
Ah, il ritorno dei mostri, sì. Certo, certo. La Blue Mouse, sì. Con tutti i mostri classici della letteratura e del cinema. È un progetto che stanno portando avanti, esce questo Wolfman, sì. Io sono molto curioso perché il regista di questo Wolfman è Leigh Whannell e aveva fatto era approcciato a un classico, diciamo, dei mostri classici di Hollywood con l'uomo invisibile, portando sullo schermo una rilettura in chiave stalker, cioè la protagonista praticamente aveva un ex fidanzato che non accettava il fatto che la loro storia fosse finita.
Sì.
Per l'appunto questo ex fidanzato era uno scienziato che si era inventato una tuta che lo rendeva invisibile, quindi l'uomo invisibile diventava una sorta di
stalker
è uno stalker invisibile, quindi ancora più inquietante.
Mamma
e ora esce con questo Wolfman, sempre lo stesso regista, è un progetto che porta avanti i classici riportati sullo schermo. È un remake di tanti film sull'uomo lupo e sono curioso, non so cosa aspettarmi, non si trovano tantissime notizie, non ci sono critiche né feroci né entusiastiche,
no,
un po' come era successo per l'uomo invisibile, questi film spesso vengono ghettizzati.
La recensione, diciamo, invisibile c'è.
Le recensioni ci sono, ma insomma molto più per fan accaniti che per curiosi di cinema. Però voglio andarla a vedere perché è una rilettura, un po' come se i mostri fossimo noi, una trasformazione diventa anche una malattia e credo, penso che la rilettura sia in chiave che a volte i mostri stanno nelle case, nelle famiglie, no? La cronaca ci insegna che ci sono queste cose, quindi
spesso,
il pretesto narrativo è genere ma poi diventa
spesso,
anche cronaca.
E spesso, giusto per riagganciarsi all'attualità, nei paesi di provincia dove non te l'aspetti, no? Non nelle metropoli ma nei posti più dove tutto
stai parlando di Bibbona, eh?
Ribattezzata Twin Peaks, sì sì. Allora, no, nei posti dove tutto sembra normale, tutto non, cioè non c'è quella
sì, dove il vicino era sempre un bravo uomo.
Salutava sempre. Comunque qui, se ti posso dire, c'è una casa che è rimasta vuota perché si dice che ci siano dei fantasmi. Comunque, questo. Ecco, vabbè, detto questo, passiamo oltre a un bello, diciamo, all'American Gigolo del tempo che fu, a Richard Gere che torna sullo schermo con questo O Canada nella versione originale, non so,
esatto,
si chiama
tradotto malamente in italiano con I tradimenti.
Lo so. Allora parliamo di un AG Richard Gere, sempre pieno di fascino, di questa storia, di questo film.
Sì, è una storia del regista Paul Schrader, sceneggiatore di Taxi Driver e di regista di tanti altri bellissimi film. Io l'ho visto a Cannes, questo film, diciamo che non è un film scoppiettante, non è un film né d'azione né di... è un film che sceglie un po' di parlare della morte come metafora del decadimento un po' della nostra società occidentale. Si parla di arte, di eredità, di cultura occidentale che sta decadendo. E quindi c'è un po' un'amarezza nel racconto. La storia è ambientata ai giorni nostri, dove il protagonista Richard Gere ha una malattia terminale, ha una compagna che è Uma Thurman e decide di fare una sorta di confessione pubblica rilasciando un'intervista. Lui è un giornalista di guerra molto famoso e quindi ci sono anche delle scene dove lui è giovane ed è interpretato da Jacob Elordi, che è un attore in grande ascesa adesso ad Hollywood, un belloccio che assomiglia poco a Richard Gere, però insomma diciamo che nella narrazione ci si fa convincere. E quindi è un film interessante, uscirà solo nei multisala, ha una distribuzione abbastanza curiosa e la coppiata Richard Gere e Uma Thurman comunque è interessante.
Senti,
due grandi del cinema.
Certo, ti faccio una domanda, esigo una risposta breve. Esigo nel massimo rispetto. Mi hanno detto, un'ascoltatrice mi ha detto che ti ho trattato male, non ha capito che è un gioco, però capisco che può sembrare, quando ti taglio, perché tu potresti,
okay.
Siamo due legoroici fondamentalmente, quindi bisogna qualcuno
citare. Poi oggi è una giornata e bisognerebbe fare una trasmissione di un'ora solo per parlare di Lynch, poi
esatto.
Tutto il resto.
Allora no, per e questo quindi... ti faccio una domanda molto secca. L'Abbaglio, il film di Andò, va visto o non va visto? Il Risorgimento?
L'Abbaglio, il film di Andò, come era successo lì precedente su Pirandello, è un film che può essere visto e deve essere anche visto, perché è un film fatto bene. Che gli si vuol dire Andò? Ha trovato questo trio completamente inusuale di mettere insieme Ficarra e Picone, che danno un po' di commedia a film anche drammatici, e affiancarli con l'attore feticcio ormai del nostro cinema, che è Tony Servillo. Il film è un film sul Risorgimento, sulla spedizione dei Mille. Girato in Sicilia, è un film sceneggiato da Guocchiti e quindi insomma comunque è un film di qualità, diciamo che è una formula che anche se ripetuta con gli stessi protagonisti riesce a essere originale. Ci sono dei momenti molto ben riusciti, altri un po' più da cinema italiano, ma nel complesso è un film che secondo me farà un grande successo al botteghino.
Bene, ok, allora adesso ti lascio un minuto, tanto te fai, io ti dico le cose, ma te fai come vuoi, sei come me a scuola, cioè è inutile, non ti si... Allora, la chicca della settimana, veloce perché
la
poi ci abbiamo da parlare di altri...
Velocissima,
film.
Velocissima, ah. è un film armeno, si chiama Merikazi, Merikazi, che sarebbe il nome che si dà, che venne dato agli armeni che tornarono in Armenia su invito di Stalin dopo il genocidio della prima guerra mondiale.
Certo.
È un film che ricorda vagamente anche il cinema di Kusturica, il primo cinema di Kusturica. È un film che gioca molto sul sogno della libertà, sulle contraddizioni, sul fatto che appunto ritornare nella terra originaria non sempre è una bella scelta, mettiamola così. E il film ha dei momenti molto poetici, è un film che io consiglio, un piccolissimo film, sarà all'Alfieri.
Bene.
In multiprogrammazione, quindi se siete curiosi di cinema è un film piccolo da scoprire.
I trust you, sempre. Allora, adesso invece voglio farti una domanda, scusa, posso fartela? Tu sai che io ho un amore assolutamente dichiarato, proprio un amore, cioè le ho chiesto di sposarmi ma non c'è stato verso. Kate Winslet, no?
Okay.
Torna al cinema interpretando, sì, una fotoreporter molto famosa.
Sì.
Voglio sapere qualcosa di questo film perché ho visto il trailer. E allora io ho visto lei e io quando vedo lei perdo la testa.
Allora siamo in due.
E mi interessa l'argomento, anche perché ritengo, tra l'altro, in situazioni diverse, Civil War uno dei più grandi film del 2024. E lei proprio la amo, cioè non c'è niente da fare. Fammi sapere qualcosa, dimmi due parole.
Ma sai, allora, due parole su un film che non ho visto non è facile. So che deve uscire questo Lee Miller dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Non è proprio non nel mese di gennaio, se non sbaglio, però dovrebbe uscire. È un film che doveva già essere uscito, perché è praticamente un film del 2023, quindi doveva essere già uscito nei cinema. Poi come sempre i distributori infilano sti film nei cassetti, se ne parla da un po', è un film biografico su questa figura di fotoreporter, anche modella, che appunto si chiama Lee Miller per l'appunto.
Okay.
Niente, io sono curioso come te, perché anche a me piace molto Kate Winslet, quindi lo voglio vedere,
perché l'ho amata prima io, quindi non cominciare a metterti in mezzo, che poi litighiamo e si scioglie la strana coppia per colpa di un'attrice. Allora, abbiamo veramente un minuto, perché il tempo non è una questione. Allora, dimmi il tuo, non ti faccio parlare di David Lynch, tanto dovresti starci un'ora, anche due. Voglio sapere qual è il film che ti ha più, il film o la serie televisiva, non lo so, sì, insomma Lynch ha anche messo insieme, no, questi due, la televisione e il cinema, sì. Creando...
Ma poi Lynch è anche un musicista,
sì,
è anche
un pittore, un fotografo.
Un artista tutto tondo, un personaggio che, come gli fecero una domanda al Festival di Roma. Allora, il film è Velluto Blu, per quanto mi riguarda, senso che fu un film che mi colpì molto, che ridefiniva anche un po' tutti i canoni di quel tipo di film.
Okay.
Gli fecero una domanda e gli chiesero di spiegare Mulholland Drive a un incontro nel 2006 a Roma, e lui disse che i film nascono da idee, come una forma di ispirazione che però gli veniva da un altrove non specificato. Questo era Lynch, cioè era un, non era, i suoi film non erano cervellotici, erano affascinanti. Quindi il pubblico lo ha amato molto perché riusciva a fare cose che nessuno capiva, ma però affascinavano, e quindi riusciva a essere popolare nell'essere sperimentale.
È vero.
E poi ti volevo raccontare una cosa, una curiosità. Sì. Lui con Mulholland Drive era a Cannes e doveva vincere a tutti i costi la Palma. L'aveva già vinta per Cuore Selvaggio, ma voleva vincere la Palma per Mulholland Drive, e invece vinse Nanni Moretti con La stanza del figlio. E pare che dietro le quinte Moretti racconta che Lynch gli si avvicinò e provò a strangolarlo. Non ha mai capito se stava scherzando o se faceva sul serio.
Ma infatti il fatto che certe cose non si doveva mai capire è un po' una sua cifra stilistica.
Esatto.
Allora, e io mi tengo 10 secondi per dire che...
Per Emilia Perez,
10 secondi, perché gli altri li hai giustamente consumati. D'altra parte, il critico sei
ci
te.
Tengo.
Sei te.
No, ma io ci tengo perché dopo la stanza del dopo la stanza accanto di Almodovar ero preoccupato, quindi sono curioso della tua recensione.
Ma avrai notizie dei miei avvocati su questo. Allora, velocemente, due cose. Allora, il film, dico solo, andatelo a vedere, agli ascoltatori di Controradio, come hai fatto te, io l'ho visto questa settimana, andatelo a vedere, inutile dire il resto. Quello che dico io, dico soltanto una cosa: c'è azione, c'è tutto quello, c'è musica, sono tante cose in questo film, ma questo film per me è un grande film d'amore. È un grande film d'amore per la giustizia, un film d'amore per l'amore stesso al di là di ogni confine, e di amore per i figli, per la famiglia. Nonostante sia un film assolutamente che, come dire, vive fuori da qualsiasi luogo comune, da qualsiasi moralismo, anzi, è un film che sicuramente fa, come hai detto te, ha fatto discutere anche i messicani, perché è un film in cui il Messico non esce proprio benissimo, ma d'altra parte è la storia, è un film basato alla fine su dei numeri, che sono i numeri del narcotraffico, i numeri dei desaparecidos in Messico, che sono numeri reali, quindi c'è poco da dire. Sul resto è un grande film d'amore. E ti devo dire una cosa: musiche bellissime, riarrangiamenti bellissimi. E ti dirò una cosa, che la scena finale, io sono sempre curioso, immagino anche come te, come tanti ascoltatori, che mentre guardano un film che gli piace sono curiosi, che ha una sceneggiatura originale, sono curiosi di vedere come chiude, no? Come chiuderlo,
chiaro,
perché poi ciò che chiude è ciò che resta. E io quando dopo quello che succede, insomma, l'ultimo dramma finale, mi chiedo come si chiuderà, e si chiude con quella, devo dire, con quella cosa che non dico per non spoilerare, ma con quel pezzo musicale bellissimo. Devo dire che da questo punto di vista mi ha veramente colpito. E qui ho chiuso, però prima di chiudere ti devo dire una cosa: al cinema succedono tante cose. E la cosa che è successa quando sono andato a vedere questo film, che parla di narcotraffico, di amori saffici, di mutamenti genderiali, no? Di genere,
certo,
di violenza, cosa ci possiamo mettere di altre cose? Cioè, tutte, accanto a me c'era una coppia con una bambina di 3-4 anni, che per tutto il film... No, e io tutto il film me l'ho visto preoccupato per questa bambina.
Vabbè, cioè, o diventa una grande esperta di cinema, oppure
va dallo
finisce
psichiatra.
Sulle cronache di cui esatto. Abbiamo parlato all'inizio della trasmissione.
Una scena che era un film nel film. Comunque, grazie Carlo, grazie per oggi, per questa puntata un po' più lunga, ma d'altra parte il grande David se n'è andato ieri e la notizia di ieri, oggi non potevamo non parlare.
Non potevamo esimerci. Va bene. Grazie a tutti, grazie Benedetto, grazie Dylan, grazie ai radioascoltatori e alla prossima.
Ciao Carlo, alla
buon
prossima.
Cinema,
ciao,
buon
ciao,
cinema.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
La strana coppia al cinema si va in due.